21. Vi avevamo annunciato il nostro ospite telefonico, che è l'amico del lunedì, esatto. Vito Biolchini. Buongiorno Vito.
Buongiorno cari amici del lunedì, anche voi, gioco forte direi, voi siete sì. costretti adesso.
Oggi sì, sempre,
io
sempre
per scelta.
Sempre più costretti. Non so se stessi ascoltando la trasmissione, si parlava di questi nuovi divieti che saranno introdotti probabilmente dal governo nei prossimi giorni, già preannunciati ieri, e in particolare ci sono alcune aree, quelle che riguardano il privato, diciamo le norme sul privato, sui comportamenti da tenere tra le mura domestiche, che ci lasciano alquanto perplessi, perché sono cose che è difficile, diciamo, stabilire per legge. Attengono più all'area delle raccomandazioni, se no c'è il vicino di casa che ti manda i carabinieri durante il pranzo della domenica.
Cosa volete che vi dica? Allora, da una parte abbiamo una situazione che si sta aggravando,
sì.
Dall'altra abbiamo un governo che qualcosa pure deve fare.
Sì.
Allora, se
si concentrasse sui tamponi, per esempio, dove siamo gli ultimi in Europa ancora per numero.
Però è chiaro che ci sono dei comportamenti che io ho visto la foto, sono molto incuriosito della festa al Bastione,
sì,
di cui
sì,
ci parla
sì.
l'Unione Sarda, vorrei sì. veramente saperne qualcosa di più, chi l'ha organizzata?
Quella è una festa che si è svolta in uno dei locali che si svolgono al Bastione, è tra l'altro una foto tratta da un video della settimana scorsa che girava in rete, del quale abbiamo anche parlato in trasmissione, ecco. Perché ci ha lasciato abbastanza allibiti. So che sabato c'è stato un replay, c'è stata una festa della birra anche molto pubblicizzata e forse anche inadeguata, visto il periodo, cioè non è il momento di fare feste della birra, ma ricordo che appena, forse neanche un mese fa, è stata organizzata dal comune di Cagliari una grande sagra,
quella di Piazza Giovanni, no,
no? Quella di Monteclaro, non Monteclaro. So dove, una grande sagra di queste cose dove si mangia all'aria aperta, cioè voglio dire non c'è la percezione, non c'è stata finora la percezione, insomma, che era il caso di dare una regolata anche a questi eventi.
Sì, ma infatti è così, ma d'altra parte dobbiamo fare i conti in Sardegna e dobbiamo chiederci che cosa possa essere successo con un numero di contagi che ormai sale in maniera impressionante ogni giorno, ecco. Forse
tu che ragione ti sei dato? Perché la causa iniziale, si è detto, l'estate, siamo andati in discoteca, però voglio dire, veder partire l'infezione da coronavirus, i focolai in piccoli paesini dell'interno della Sardegna con numeri anche importanti, è tutta gente che è andata in discoteca quest'estate, o come se l'è preso?
No, evidentemente no, ma questa domanda l'hanno posta i giornalisti ad alcuni, anche antropologi, l'ho letto sì. sull'Unione Sarda qualche giorno fa. Probabilmente la percezione che si ha nei piccoli paesi è quella di una maggiore sicurezza,
sì.
e quindi è anche, come dire, il fatto che ci siano delle convenzioni sociali che obblighino poi la comunità a rispettare dei riti, cosa che invece non avviene nelle città dove, bene o male, come dire, sempre ci confrontiamo con persone sconosciute, quindi manteniamo,
cioè tu dici nel paese, se ti do il gomito anziché la mano, voglio dire, ci rimani male.
Esatto,
ma come stai pensando sì. che ti possa contagiare? Oppure se ti tieni la mascherina dentro il bar quando
offesa.
Prendi il caffè con gli amici, dice, ma guarda
si offendono,
Vito, guarda Vito, che
esatto, di questa cosa
pensa
qua.
Che siamo lebrosi, questo un po' nel paese può succedere, no?
Sì, io penso che sia successo questo. Poi di nuovo è ripresa l'orgia delle notizie, e quindi ancora non riusciamo a capire, a non avere il quadro noi stessi, che di notizie ci occupiamo, di ma ci sono o non ci sono i posti in terapia intensiva, le USCA stanno funzionando, i tamponi dove si fanno, i test dove si fanno, cioè chi malauguratamente entra nel tunnel Covid-19 poi dopo si trova praticamente solo, cioè questa tutta questa informazione poi alla fine a cosa serve?
Cioè io oggi, cioè, per esempio io non so, se mi arrivasse una segnalazione da Immuni o da una persona che conosco che mi dice guarda che sono risultato positivo, ci siamo visti 3 giorni fa, è meglio che ti fai controllare, non saprei da dove iniziare.
Chiamerei
il medico di famiglia, cioè sono ritorno alla casella iniziale, cioè sono nelle stesse condizioni in cui ero nel mese di marzo, chiamerei il mio medico di famiglia perché non ho visto una pubblicità su un drive-in in Sardegna dove andare a fare i tamponi. Tu segnalavi l'altro giorno nel tuo pezzo, a proposito di quel allucinante spot pubblicitario istituzionale della regione che non dà un'informazione una, ma fa solo retorica inutile sul fatto che noi sardi vinceremo anche questa volta.
Ce la faremo perché siamo sardi.
Dicevi proprio questo, ci dite dove dobbiamo andare per se abbiamo un problema in Sardegna?
Per andare dove dobbiamo andare?
Dove dobbiamo andare? Dicevano Totò e Peppino col colbacco in Piazza del Duomo.
Siamo un po' come Totò e Peppino, mi sa.
Sì.
E tu l'hai capito dove dobbiamo andare? Vito, diccelo.
No, io non l'ho capito. Cerco anche io di districarmi fra le mille notizie ogni giorno. Non so, per esempio, che fine abbiano fatto le USCA, che queste unità di continuità territoriale. Dovevano esserne istituite 14, boh, alla fine sono state istituite, quanto stanno funzionando? Sulla rete, nei nostri contatti Facebook, ogni tanto ci sono le testimonianze di persone in isolamento, sì. Che sembra che tutto si risolva in una telefonata al giorno, va tutto bene, sì.
Quando arriva.
Quindi, ripeto, ho la difficoltà da operatore dell'informazione ad orientarmi anch'io in questa nuova, questo nuovo diluvio di notizie che arrivano dai territori, di classi chiuse, di parroci col Covid, chi più ne ha più ne metta, è una giungla dove bisognerebbe fare un po' di chiarezza.
Sì, poi diciamo questa parcellizzazione delle informazioni dei social, no? Per cui ogni 5 minuti tu apri Facebook e c'è un nuovo paese con 3 casi, un sindaco che dichiara un'altra cosa.
Perché poi sono i sindaci a dare queste informazioni.
Da un lato crea un effetto di accerchiamento terrificante, perché tu c'hai la sensazione che della goccia che continua a cadere e cade sempre più copiosamente. Da un altro non hai mai la visione d'insieme, ti manca questa visione d'insieme, ti manca la capacità di dire ma cosa c'entra Ussana Manna con Gavoi e con quest'altra, cioè, perché non riesci in questa parcellizzazione dell'informazione ad avere un quadro, ad avere uno schema generale, e manca questa possibilità di fare un'analisi. Non parliamo poi quando si tratta di valutare l'impatto sul sistema sanitario, nessuno ci dice a che livello di saturazione siamo. Ogni tanto c'è la conferenza stampa di qualche direttore sanitario, l'altro giorno l'ha fatta Sergio Marracini del Covid Center qui di Smirionis, sì. Dicendo i medici sono molto stanchi, sono allo stremo, e a me fa paura quando un direttore sanitario del centro Covid più importante, almeno del sud Sardegna, dice la struttura è allo stremo, i medici non ce la fanno più, stiamo aprendo un'altra terapia intensiva. Però cioè, siamo tutti consapevoli che tra un mese la situazione sarà ben più grave di quello che è adesso.
E quindi torniamo alla domanda iniziale, caro Sergio, cioè ci sono delle responsabilità individuali. Allora è chiaro che il governo non può entrare nella vita delle persone. Allora io penso che queste cose vadano anche un po' interpretate, cioè anche noi che ci riteniamo persone di buon senso, probabilmente lo siamo. Allora, davanti a questo DPCM forse qualche dubbio anche noi in più ce lo facciamo venire. E allora io penso ai cagliaritani che già qualche giorno prima dell'obbligo imposto di girare con le mascherine giravano con le mascherine, certo. Perché il clima sta cambiando, perché adesso la gente è scarica immuni. Allora probabilmente anche questo DPCM comincerà intanto a dire beh sì, forse in effetti quella riunione familiare che avevo programmato non è il caso di farla, certo. Perché non è certo la paura di essere denunciati, ma è un ragionamento che uno sulla scorta di questa imposizione probabilmente
chiamasi il senso civico, certo. E anche protezione personale, perché poi alla fine il senso civico parte anche
semplicemente egoismo, esatto. Egoismo, amor proprio, cioè nel senso voglio evitare i rischi di ammalarmi, quindi evito anche di fare determinate cose.
Certo.
E invece dall'altro punto di vista c'è, forse sabato se non ricordo male, questa telefonata del disgelo parrebbe tra il nostro governatore e Conte, no? Tra Solinas e Conte, questa promessa di incontrarsi.
Là più che altro è divertente il fatto... divertente il racconto di questa telefonata, perché è nata tutta dagli uffici stampa regionali che l'hanno un po' anche secondo me enfatizzata, no?
Però insomma, così parrebbe.
Sì, però io invito tutti a rileggersi il comunicato stampa di Solinas.
Sì.
È molto interessante, perché al di là delle dichiarazioni di rito dice una cosa molto molto interessante. Conte ha chiamato Solinas per parlare del Mater Olbia, per chiedere evidentemente a che punto sta la partita Matteo-Olbia, perché probabilmente qualcosa
non sta funzionando come dovrebbe
nei rapporti tra la Regione Sardegna e il Matteo-Olbia, che va in direzione contraria rispetto a quella a cui noi avevamo sempre pensato, cioè la Regione aiuta a tutti i costi il Matteo-Olbia. Evidentemente questo non sta avvenendo più o sta avvenendo meno.
E il Matteo-Olbia ha tirato la giacchetta a Conte.
E Conte ha chiamato Solinas, lo ha chiamato per parlare del Matteo-Olbia. Ecco, adesso io mi riprendo il comunicato stampa e vi leggo il passaggio cruciale in cui questo fatto si capisce in maniera chiarissima. Ok, non è una semplice come telefonata di cortesia o di disgelo.
Okay. Tutto bene da quelle parti.
È una telefonata in cui Conte dice: ma sul Matteo-Olbia, parlami del Matteo-Olbia, parliamo del Matteo-Olbia.
Anche perché secondo me nella visione del governo sto Matteo-Olbia in una Sardegna un po' con una sanità abbastanza scassata rappresenta una sorta di rassicurazione, perlomeno c'è anche quella cosa lì.
Allora, ti leggo il passaggio. Sì. Allora, proprio nel corso del confronto su questo tema, cioè la governance della sanità,
sì,
di particolare importanza e di attualità, il presidente Conte ha avuto modo di sottolineare la rilevanza strategica di grande interesse nazionale dell'investimento avviato dal Qatar sul Matteo-Olbia, centro di eccellenza per il trattamento delle patologie neurologiche ed oncologiche, che nasce per arginare la mobilità passiva dei pazienti sardi verso il continente. Il recente ricambio dei vertici aziendali appare quindi funzionale, è stato auspicato dagli interlocutori, ad una ripresa del dialogo tra la Qatar Foundation, governo e regione, per un rapido completamento dell'avvio delle attività programmate.
Sì, lui sta rassicurando il Matteo-Olbia qua, o no?
Sì, chiama Solinas per dire: non fate scherzi sul Matteo-Olbia.
No, e fa capire anche che i rapporti si erano interrotti
e che c'era qualche difficoltà.
Che qualcosa, ma quello del Matteo-Olbia è un mondo, appunto, in parte a noi sconosciuto, perché
è un mondo
nessuno, vista l'unanimità degli intenti. Nessuno va a vedere come funziona, come non funziona.
Ecco, ma sta funzionando. Io ricordo che c'è stato un momento in cui ha fatto dei tamponi, per esempio, a pagamento.
Adesso il Matteo-Olbia è l'unico centro in Sardegna dove chi vuole, senza avere i sintomi, senza avere tutto quello che si deve avere per fare giù il tampone, può fare il tampone. È l'unico centro in Sardegna a pagamento. Se Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno sintomi, che stanno benissimo, hanno bisogno di un tampone, lo possono fare in Sardegna solo al Matteo-Olbia, perché la delibera di un mese fa in cui si liberalizzavano i tamponi di fatto non è ancora operativa, è operativa solo lì.
Certo, anche questo meriterebbe un approfondimento per capire per quale motivo siamo a questo livello qua.
Certo, però siamo nuovamente nell'orgia informativa, comunicativa, appunto, dello spezzatino.
Sì. E che è veramente alla fine disorientante, nel senso che non si riesce, anche diciamo con un occhio un po' più smaliziato come quello che può avere una persona che di informazione si occupa, è difficile farsi un'idea d'insieme di quello che sta succedendo.
Sì, anche perché poi la risposta della politica è sempre la stessa: va tutto bene.
Esatto.
Quando c'è, perché poi in realtà c'è anche molto silenzio da questo punto di vista, no?
Sì,
anzi, non si sente più parlare, non c'è più una dichiarazione, non c'è più una conferenza stampa.
Sì, e persino i sindaci, che sono in questo momento, secondo me, alle prese con problemi più seri, hanno smesso di parlare, di denunciare, di chiedere aiuto. Cioè, è una situazione veramente molto, molto preoccupante per quello che possono essere gli sviluppi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Noi saremo qui comunque a seguirli e a raccontarveli. Io ringrazio Vito
l'amico
Biolchini.
Del lunedì, Vito, ma anche degli altri
sì,
giorni.
Lo voglio, lo faccio mettere nella carta d'identità.
Va bene, grazie, buona settimana.
Ciao Vito.
Buona giornata. Ciao.